Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo. Okay, io sono Andrea Peduzzi e con me c'è il mio stato collega Andrea Giangiani,
Ciao a tutti. Esatto,
ciao Andrea, che è qui per parlarci di Yaga.
Yaga, che è un gioco di ruolo indipendente, è quasi un roguelite, si potrebbe dire. È particolare perché ha ambientazione, è ambientato tutto quanto nella mitologia slava. E come fa a intuire anche il nome stesso? Si incentra anche su tutto quello che circonda tutta quella storia dell'ambientazione di streghe, Baba Yaga, eccetera. Chi è Baba Yaga? Detto proprio sinteticamente, non è John Wick, non è Keanu Reeves, ma è una strega appunto della mitologia est europea che si dice che vive in una casa che si muove su zampe di gallina. Detto proprio sintetizzando al massimo, poi se uno vuole approfondire ha modo di farlo volendo. Il gioco in sé ti mette nei panni sfortunati, e non lo dico a caso, di un fabbro che è privo di un braccio, tra l'altro, che si ritrova a dover compiere delle missioni per cercare di risolvere qualcosa legato a una profezia. Mi sto tenendo un po' sul vago perché essendo appunto un gioco di ruolo, la trama è abbastanza centrale ed è un peccato rovinarla. Quindi diciamo che fondamentalmente l'incipit iniziale del gioco è la perdita del braccio, la maledizione e una sorta di conflitto tra streghe ad ambientazione che poi in realtà non riguarda solo le streghe, ma c'è tutto un circondario di mitologia dell'est dell'Europa, che non è viene usata molto spesso in giochi di ruolo o quant'altro. Io stesso molte cose non le conoscevo. Conoscevo Baba Yaga, vabbè, dai tempi di Dungeons and Dragons perché era rappresentata in uno dei moduli, ma è praticamente l'unica cosa di cui avevo una vaga conoscenza. Tutta quell'altra storia di maledizioni, folklore e altro l'ho scoperto praticamente immergendomi nel gioco e cercando poi di approfondire dopo. Ci sono creature interessanti tra mostri che fanno quasi pensare a orrore cosmico e altri personaggi che invece sono più divertenti. Gli elementi del gioco di ruolo non sono estremamente profondi, ma danno comunque una certa libertà. Si può scegliere il modo in cui rispondere e ogni tipo di risposta che si dà col personaggio va a influenzare la personalità che si sviluppa, che è poi legata a determinate altre conseguenze che si hanno nel corso del gioco. Ad esempio, se una persona sviluppa il personaggio in modo tale che sia sempre che so, magari attirato dall'oro e dalle ricchezze, che sia proprio avaro fino al midollo, questo a un certo punto avrà un effetto nel gioco. Come è facile presagire, non è un effetto particolarmente positivo se uno va a sviluppare quelle caratteristiche del personaggio. C'è anche tutta una meccanica legata alla sfortuna, che appunto nasce dalla cosa delle streghe e maledizioni. Praticamente a seconda delle azioni che si fanno o se si utilizzano oggetti magici, aumenta un valore che è appunto quello della sfortuna, che se raggiunge il massimo, quasi il massimo, ha degli effetti nel gioco vero e proprio, come armi che possono rompersi all'improvviso, o talismani, oggetti ed equipaggiamento che possono sparire e venire persi semplicemente. E quindi uno deve sempre bilanciare il tenere la fortuna bassa, che però per farlo devi non usare la magia, devi evitare di fare tante cose che ti sono di aiuto, o usare quei poteri, aumentare la sfortuna e capitare appunto di avere la botta di sfiga letale nel peggiore dei momenti possibili, che poi appunto è la sfortuna. No, non è neanche solo questo quello che fa parte nel gioco, ci sono anche altre meccaniche legate al braccio mancante,
Ok.
in cui uno può anche, che so, può venire in mente Ash di Evil Dead, può venire in mente che si mette la motosega sul bunkerino. Il fabbro in questione non si mette la motosega, ma magari, che so, può mettersi un rampino a catena che può usare per muoversi o per attirare nemici o durante il combattimento stesso. E già che parlo di combattimento, in realtà l'hanno dato lente. Perché onestamente la cosa esatto, che è un po' un peccato visto il tipo di gioco, perché comunque è un gioco di ruolo leggero basato sull'azione scusa, e l'azione in sé non è il massimo, nel senso che lui si muove lentamente, il tuo personaggio si muove lentamente, il personaggio è disponibile una capriola che però consuma stamina, quindi non è che si possa fare all'infinito. L'effetto finale è che è davvero artificioso il combattimento. Non voglio arrivare a dire noioso, perché è troppo negativo come termine e non è che mi sono annoiato, però è davvero semplice e ripetitivo. Hanno due capriole, si fanno due attacchi particolari. Non l'ho trovato davvero pesante, ecco, non è decisamente il punto di forza del gioco. Ed è un peccato, perché alla fine la meccanica del braccio mancante, con vari strumenti che uno può legarsi, che non è solo il rampino, magari uno può crearsi una sorta di scudo protettivo o altre armi, che fa pensare a un gioco che magari è dinamico, può dire, cavolo, può cambiare le meccaniche andando avanti, cambiando il tipo di equipaggiamento che hai. Invece no,
niente.
Non mi ha convinto, è una parte che non mi ha convinto particolarmente. Detto questo, l'esperienza di gioco in sé la considero positiva, nel senso che comunque è ben fatto, tutti i personaggi sono doppiati o quasi tutti sono doppiati e sono doppiati bene, la colonna sonora è fatta è ben fatta, e da quello che so è suonata da un gruppo musicale slavo di cui non voglio neanche provare a dire il nome, perché lo massacrerei. Però ci sono dei musicisti veri dietro, non è una colonna sonora fatta con un sintetizzatore e senza anima. È molto particolare e caratterizzata. Quindi no, il gioco in sé mi è piaciuto, mi ha convinto, semplicemente però ha questo difetto che i combattimenti, che sono una parte centrale del gioco stesso, non sono fatti al meglio. E altro onestamente non mi sento di dire, perché dovrei magari incentrarmi un po' troppo sulla trama o quant'altro. Ribadisco che è un roguelite, quindi perdere e morire fa parte del gioco. Tra l'altro neanche è vero che muore il personaggio, perché in realtà all'interno della narrativa del gioco perde la voglia di combattere. Torna a casa, poi può decidere e mantenere dei bonus permanenti che lo aiutano nelle mie sessioni successive. Sì, è interessante come gioco.
Comunque, così a sentirla.
Non ho capito la domanda.
Una bella trovata, così a sentirla.
Sì, no, il gioco è... guarda, non vorrei spararla grossa, ma in realtà mi ha ricordato Hades. Solo che parliamo di due giochi su due livelli completamente diversi, cioè non sarebbe neanche giusto metterli a paragone. Hades è uno dei più bei giochi del 2020, Yaga no, non ci si avvicina neanche lontanamente, però me lo ha ricordato comunque per il modo in cui il personaggio va a parte per questa missione impossibile, fallisce, torna indietro, si prende equipaggiamento nuovo, torna più forte sul campo e via di seguito. Vale la pena? Onestamente il prezzo non è proprio bassissimo, nel senso che sta sui 20 euro, e per quei 20 euro uno appunto si porta a casa Hades. È una cosa che bisogna tenere presente bene in mente. Quindi io direi che se uno ha 20 euro da spendere e vuole un gioco di ruolo roguelite con cui perdere tempo, il mio consiglio è Hades, in realtà, non è Yaga. Se però si ama il genere, si ha già giocato ad Hades, si cerca un altro gioco di ruolo leggero e con un'ambientazione particolare ben fatta, perché l'ambientazione è sicuramente unica, quella di Yaga, allora vale la pena prenderlo. Merita, ma non so dire quanto merita, ecco.
Ho capito. E va bene, tra l'altro il gioco vedo che è già disponibile su Steam dal 18 gennaio, corretto? Quindi
Addirittura dal 12 gennaio, quindi sì.
dal 12 gennaio, per cui comunque è già su. Va bene, grazie come al solito Andrea per la disamina e comunque ne è uscita una roba interessante anche al di là diciamo, di quelli che potrebbero essere i problemi del gioco, effettivamente il prezzo. Grazie a tutti per averci ascoltato ancora una volta e alla prossima, ciao.
Ciao a tutti.